Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.
www.radijo.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Storie milanesi, la memoria di Milano, della zona 9, Ester.
Oh, come on.
Poi mi mandarono sfollata quando il peggio stava già passando, da sola in Brianza, così potevo vedere i miei una volta sola alla settimana. Intanto da tempo c'era stato il trasporto del poco carbone che tenevano nel sottotetto fino a casa per motivi di sicurezza. Fu un faticoso carreggiare su e giù con i secchi metallici, tanto pesanti. In cantina avevamo invece un ceppo per tagliare la legna con la scure. Anch'io la sapevo usare. Erano così freddi quegli inverni, neppure a farlo apposta, che ero piena di geloni. Per aiutare in qualche modo chi andava a lavorare, la Pirelli aveva degli spalatori che tenevano sempre pulita dalla neve la strada dalla fermata del tram fino ai cancelli della fabbrica. E poi c'è stata una grande distribuzione di stivali di gomma, Pirelli naturalmente. Nel 1943, molto sveglia per la mia età, capivo più cose di quante ne avessi volute sapere. Ero fiera di mio padre, sempre dalla parte dei lavoratori. Curava con 240 operai alle sue dipendenze la pulizia della fabbrica che percorreva tutta in bicicletta e conosceva palmo a palmo. Io lo incoraggiavo e ogni giorno, che avevo capito che esitava pensando a me i pericoli che avrei potuto correre se le cose fossero andate a male, lo esortai a non tirarsi indietro. Da allora ha partecipato a tutte le manifestazioni e non lo hanno licenziato, anche se era nella lista nera. Per lui non ci sono stati più avanzamenti di carriera o aumenti di stipendio. Non ho ricordi precisi di come fossero i rapporti tra noi che stavamo crescendo e i ragazzi. Forse ero distratta da tante altre cose e sono diventata adulta a 17 anni, quando è mancata mia madre e mi sono dovuta occupare di mio padre e della casa. Mi sono poi innamorata di un uomo molto più grande di me. Eravamo allora sotto l'occupazione tedesca, con il coprifuoco. Ricordo l'oscuramento e le finestre tappezzate di carta blu per non fare filtrare la luce. Ero a conoscenza dell'attività di mio padre, più della nonna di mia madre. Sapevo dove teneva nascosta una pistola e dove celava stampa clandestina e volantini antifascisti. Del 25 aprile ricordo un silenzio impressionante e irreale. Mi sono messa a seguire, con lo sguardo, un uomo su una bicicletta da donna, con un fucile a tracolla. Quando ha incontrato un ufficiale tedesco, si è fermato, ha preso la mira e gli ha sparato, uccidendolo. Nonostante la guerra, quella era la prima persona che vedevo uccidere. Ho iniziato a piangere pensando che anche quel tedesco era carne da macello come tutti gli altri e non era certo un colpevole. Solo dopo ho saputo che l'uomo in bicicletta, i nazisti avevano ucciso il fratello. Quello che è successo invece a Piazzale Loreto l'ho colto come uno sfogo dopo tante sofferenze. Aspettavo da tempo la liberazione, che la sera del 24 ho cucito una borsa intera di coccarde tricolori che il mattino dopo a scuola ho distribuito non solo alle compagne, ma anche alle suore. Con gli anni 50 e il boom economico sono venute tante cose, soprattutto un certo benessere. La televisione, però, per un tanto tempo non l'ho voluta comprare, preferivo uscire a guardarla in compagnia e solo dopo diversi anni mi sono arresa a quella moda generalizzata. Negli anni 60 è morto mio padre. E l'anno successivo è rimasto vedovo Franco, il mio futuro marito. Ho iniziato a frequentarlo anche se aveva 20 anni più di me, e il suo figlio maggiore era solo 4 anni più piccolo di me. Da principio mi stava addirittura antipatico, tanto che quando si è presentato alle elezioni comunali non ho votato per lui. Conoscevo il suo bambino. Perché quando andavamo al castello degli Arcimboldi, la suora mi parlava del suo papà e della sua lotta coraggiosa contro i fascisti. Poi le cose sono andate in modo che mi sono affezionata prima del bambino e poi a lui fino a quando gli ho chiesto di sposarmi. Degli anni 60 mi ha colpito a suo tempo l'immigrazione. Era naturalmente necessaria per dare forza di lavoro alle fabbriche, ma ha raggiunto un ritmo e un'intensità tale che al mercato, ancora adesso, faccio fatica a pensare di essere a Milano. E mi capita di dover andare a Niguarda per sentire un poco del nostro dialetto mantenuto vivo dagli anziani che vi abitano. E se ripenso alle abitudini alimentari di casa mia, ricordo molti piatti legati alla cucina francese. Non so quante crêpes suzette ho mangiato. La servo ancora oggi con successo. La tavola dei poveri non era certo molto invitante, anche negli anni del boom, quando qualcuno faceva difficoltà ad usare il coltello perché per tanti anni di carne se ne è mangiata veramente poca. Mio marito era molto attento alle problematiche dei lavoratori e delle loro famiglie. Non gli mancava certo il mio appoggio. Ricordo quando, presentata in consiglio comunale la richiesta di una nuova scuola alla Bicocca, di fronte ai continui rinvii della decisione, minacciò di portare tutte le famiglie interessate a Palazzo Marino. Mio marito è stato sempre impegnato, nonostante una malattia cardiaca, a riscontrare pochi anni dopo il matrimonio e non ha mai voluto arrendersi fino alla morte. Ha sempre dato molta importanza alla memoria e al racconto. Era spesso nelle scuole a testimoniare cosa può provocare una dittatura. La morte l'ha portato via relativamente giovane, dopo 22 anni di matrimonio, e una vita di sforzi per raggiungere il miglioramento sociale. Infine, insieme abbiamo fatto tanti sacrifici per avere una casa nostra, quasi mai al cinema e al teatro, la televisione solo dopo tanti anni, con l'unica pausa di 15 giorni all'anno. Perché, come diceva lui, chi lavora tanto ha diritto a un poco di riposo. E la vita va avanti. Dedico più tempo alla famiglia, agli amici, la casa e perché no, anche a me stessa. Tra qualche giorno partirò per il mare con un'amica. Qui a Milano il caldo sta diventando veramente insopportabile.
Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood, a muscle and blood.
Redigio.it e la storia continua.
Saying, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Say, Peter, don't you call me.